Feeling good. Sunday Best Surface 12:30, ben ritrovati. Questo è sempre il Time Magazine fino alle 13 anche oggi, come sempre su Radio Time. Tra un po' torneremo anche a collegarci con il nostro Massimo Pisciotta. Nel frattempo un ascoltatore che saluto, Gaetano, dice: il proprietario del mio negozio mi ha scritto che capisce la situazione ma che devo comunque pagare l'affitto. Quindi, tornando al discorso di prima degli aiuti, il discorso è bello e buono, ma Otavinaro vuole i piccioli. Questa è un po' la logica di quanto accade. E raccontavo che io ho un amico che ha un'attività e il proprietario delle mura di questa attività, proprio comprendendo il periodo, e non è una piccola attività perché ha un negozio abbastanza grande, quindi suppongo che l'affitto che paga sia ingente, gli ha detto per il mese precedente, ha detto: guarda, te lo abbasso, proprio i primi tempi che venne fuori il coronavirus, te lo abbasso un po' perché capisco avrai qualche difficoltà, per il mese in corso, credo che sia proprio quello di marzo, praticamente gliel'ha abbonato, ha detto: vabbè, non ti preoccupare, questo mese non me lo paghi. C'è chi può e chi non può, c'è chi può perché se lo può permettere, perché magari ci sono anche proprietari di immobili che vivono di quello e allora vanno in difficoltà, ma tantissimi proprietari di immobili, che siano case o attività commerciali, sanno perfettamente che non puoi spremere la pietra, non puoi cambiare lo stato delle cose, per cui incaponirti, insomma, non è cosa semplice. E però c'è chi invece li vuole, li pretende e vabbè. Signori, saranno tempi duri. A proposito di tempi duri, do il ben ritrovato all'avvocato Stefano Santoro, ormai ti chiamano l'avvocato della Lega alcuni dei nostri ascoltatori. Buongiorno Stefano.
Come stai, Mario? Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno ai radioascoltatori.
Tutto bene. Allora, devo farti subito la prima domanda, perché un ascoltatore che appunto ti identifica come l'avvocato della Lega...
Un poco forse anche all'età che incombe e a qualche problema di mancanza di temporanea lucidità, perché offende e ha offeso tutto il meridione d'Italia, che tra l'altro non lo meritava, perché... Non soltanto il meridione d'Italia è stato assolutamente solidale nei confronti degli italiani del nord, cioè gli italiani del sud sono stati solidali,
sì,
e hanno partecipato con grande commozione e affetto a quello che stava avvenendo nei territori degli italiani,
appunto,
del nord.
Esatto.
E nonostante questo, nonostante anche in Sicilia si siano ospitati tanti bergamaschi e italiani del nord che non avevano potuto ricevere cure,
certo,
nei nosocomi della Lombardia o di altri
non ultimo territori. Non ultimo quell'uomo che si è entrato in coma a Bergamo, si è risvegliato qua in Sicilia, dice: mi tatuerò la Sicilia sul...
Esatto, quindi gesti più di solidarietà di questi francamente non ne conosco, ma vorrei ricordare, ne approfitto velocemente per la tua gentile concessione di invitarmi, credo che proprio il nord sia popolato e animato da tantissimi italiani del sud che da più di 60 anni, anzi forse
circa
70 anni,
esatto,
hanno permesso ai territori del nord di trovare una grande svolta dopo
lo sviluppo economico. Io sottolineerei anche un altro aspetto, che qualcuno ha detto: perché noi qui al nord, se non ci fossero quelli del sud, potremmo vivere tranquillamente, loro al contrario no. Vorrei ricordare fammi finire in termini semplicemente commerciali, che la grande produzione del nord Italia, una stragrande maggioranza di questa produzione in percentuale viene venduta al sud Italia, quindi se il sud Italia smettesse di comprare i prodotti del nord riderebbero un po' meno, sempre che ci sia da ridere, per cui...
Sì, ma dico, queste sono delle...
Sì, vabbè, lascia il tempo che trova. No, io volevo andare al pezzo. Volevo andare al pezzo.
Grazie alla intelligenza, all'estro, alla originalità dei tanti meridionali, siciliani, calabresi, pugliesi, io credo che la Lombardia, il Piemonte e il Veneto abbiano avuto davvero la possibilità di avere un grande rilancio economico.
Eh sì, si parla molto spesso dei personaggi del Sud Italia quando sono dei criminali, quelli a criminalità organizzata. Comunque, al Nord Italia, basta guardare i vertici dei consigli di amministrazione per scoprire che nelle più grandi aziende italiane ci sono i vertici, amministratori delegati, che magari sono pugliesi, siciliani, campani, quindi nelle logiche delle cose, come è normale che sia.
Per tornare all'intervento dell'ascoltatore, Salvini ha preso le distanze, ha definito in maniera chiara quella di Feltri una cazzata.
Ecco, esatto.
È una cazzata.
Ma sì, e infatti stiamo dando forse troppo adito, era una domanda, ti volevo girare. Allora, andiamo al pezzo, perché nel frattempo, insomma, ha visto che il Presidente del Consiglio ha gettato la spugna, così scrive proprio Il Tempo. Dopo il pressing del ministro Andrea Orlando, a mezzo naturalmente PD, il Premier getta la spugna, è il 25 aprile, giorno della liberazione, ciò che viene vietato a tantissimi italiani, compresi ai figli di chi muore, viene concesso ai partigiani, perché l'ANPI sarà in piazza per festeggiare, celebrare la liberazione portando una corona di fiori su monumenti alla resistenza. Come ti pare come situazione?
Viva l'incoerenza e viva la prevaricazione ideologica comunista che caratterizza questo governo, ma è davvero incredibile. Tra l'altro, guarda, è la seconda volta nell'arco di pochi giorni che il governo si rimangia un proprio decreto. Lo abbiamo visto quando ha ceduto persino alla prevaricazione delle ONG che, sì, nonostante il divieto di sbarco degli immigrati clandestini che soccorrono in mare, li hanno portati davanti al porto di Palermo, sì, convinti, avevano ragione perché l'hanno vinta loro,
certo,
che poi alla fine l'Italia avrebbe ceduto nella assoluta indifferenza dell'Europa. Abbiamo visto personaggi di sinistra come Leonuco Orlando, che ha chiesto a gran voce, parlando persino con l'ambasciatore tedesco, perché l'Alan Kurdi batte bandiera tedesca, e gli immigrati avrebbero dovuto essere sbarcati in territorio germanico e non italiano. E ecco, nonostante questo e nonostante i divieti, Orlando da Palermo, invece di occuparsi e preoccuparsi dei palermitani, si è occupato ancora una volta delle ONG e degli immigrati, facendo noleggiare una nave della Tirrenia che è costata ai contribuenti italiani 1.250.000 euro, 85.000 euro al giorno, per far trascorrere a 190 immigrati clandestini la quarantena a bordo,
allora,
di quella nave.
Precisazione, questo, aspetta, questo... No, aspetta, immigrati clandestini non lo sappiamo, sappiamo che sono migranti che vengono via da zone di guerra, è quello che si è, ci saranno dentro pure i clandestini, ma la stragrande maggioranza è gente che fugge, questo
no,
ti devo...
Scusami,
no, aspetta, io per correttezza, poi non credo che Orlando abbia tutta questa forza, cioè lui l'avrà detto, ma se qualcuno ha deciso di cacciare fuori i soldi, quindi la protezione civile, non è perché gliel'ha detto Orlando, Stefano.
No, hanno ceduto alla richiesta di Orlando e di altre parti
di
sinistra, Orlando in prima fila, che si è addirittura impegnato in relazioni diplomatiche con l'ambasciatore tedesco per assicurare che questa nave tedesca
arrivasse qui e non
avuto assistenza dagli italiani. Questo è lo scandalo. Quando invece tante famiglie palermitane, noi sappiamo siciliane, non hanno ancora la possibilità di sfamare i propri figli.
Qual è
la seconda occasione per la quale tu richiamavi un cedimento del governo? Avevano stabilito, a mio avviso, anche questa volta correttamente, di vietare assembramenti anche in occasione della festa del 25 di aprile.
Sì.
È insorta l'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani, ormai costituita da
figli
e nipoti, che in nome di una ideologia ancora una volta comunista hanno la meglio e impongono il proprio pensiero anche a rischio della salute di tanti italiani che ovviamente stanno rispettando in maniera ligia questa violenza da parte del governo, tra l'altro incostituzionale, di rimanere segregati con una coartazione della propria libertà personale sulla base di provvedimenti che sono incostituzionali.
No, rientrano in caso di guerra questo genere di interventi. Quindi lo stato di guerra deve dichiararsi.
Un DPCM non può coartare la libertà personale di chi che sia.
Beh, il buon senso
c'è,
sì.
C'è una riserva di legge e c'è anche, tra l'altro, la riserva ancora più importante, che è quella dell'autorità giudiziaria, cioè un cittadino può rimanere sotto segregazione solo nel caso in cui vi sia una previsione di legge e un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Esatto.
Tornando al caso in esame, è permesso ad una piccola parte che non rappresenta assolutamente tutti gli italiani di far prevalere il proprio pensiero ideologico, il proprio pensiero politico, partecipando a questa manifestazione.
Io voglio un attimo mettere da parte l'aspetto politico. Tu li definisci comunisti, io non voglio entrare in questa logica in questo momento, ma proprio voglio mettere l'attenzione sul buon senso. Stiamo vivendo un momento molto delicato. A prescindere dal pressing politico portato avanti da mezzo PD, come dice il Tempo, ma dallo stesso ministro Orlando, che proprio su un suo tweet ha dichiaratamente svelato quali fossero le sue intenzioni, quale dovrebbe essere, io lo dico agli ascoltatori, cioè vi sembra normale in questo momento a cui tutti siamo praticamente sottoposti a questa logica di isolamento, permettere, seppur per un momento, per una giornata importante come quella della liberazione per la nostra patria, la necessità, cioè gente non è potuta andare, tranne il caso di Messina, ad accompagnare il proprio papà, la propria mamma al cimitero, e in questo caso per la commemorazione si permette a un gruppo di facenti parte di questa associazione di porre i fiori sui monumenti alla resistenza? E allora la logica qual è? Io non esprimo nessun pensiero, lo tengo per me il mio pensiero.
Io, se mi dai l'opportunità, lo esprimo in maniera assolutamente decisa. Si è impedito, l'altro giorno abbiamo assistito dalle riprese dei vari telegiornali o dei vari blog online, che è stata interrotta la celebrazione di una messa con pochissimi fedeli all'interno di quella chiesa, addirittura con l'arrivo di alcuni militari e carabinieri che sono stati, poveretti, costretti a intervenire, a fare seguire un provvedimento.
Certo.
Ecco, davanti alla chiusura dei negozi di tutta Italia, davanti alla chiusura delle fabbriche, le fabbriche sono chiuse, non producono, i lavoratori sono in cassa integrazione senza avere percepito un euro. Ebbene, nonostante tutta questa situazione, con i tribunali chiusi, con le palestre chiuse, con tutto quello che era il fondamento economico della nostra nazione, si permette ad un'associazione di pochi di partecipare ad una commemorazione che non è condivisa, tra l'altro, da tutti gli italiani, tra l'altro contribuendo, se mi permetti, a creare una maggiore divisione tra gli stessi italiani,
bravo.
Coloro i quali si rivedono in questo tipo di associazione e chi no. Io non mi rivedo, perché mi ricordo, per averlo letto dai libri di storia e da alcuni scritti di Indro Montanelli, che la partigianeria dal 43 al 46commise degli orrendi
Io ti posso dire, ho un'esperienza diretta. Un giorno, mentre ero in treno, quando ero a Bologna, facevo un Bologna-Milano, ho incontrato una persona emiliana che, insomma, venne fuori il discorso dei partigiani. Dice: sì, vabbè, chiaramente i partigiani hanno contribuito alla liberazione, ma i criminali e le cose nefaste che ho visto fare ai partigiani, però era guerra, per cui, insomma, non entro nel merito, non voglio fare revisionismo, però sottolineo
la brigata Garibaldi era composta per la buona parte da partigiani comunisti.
Mi sembri Berlusconi quando fai così.
Ma lo so, perpetrato dei crimini, hanno ucciso.
È vero, c'era la guerra.
È vero. La guerra era finita.
Sì, questo sì, esatto. Sì.
E hanno ucciso famiglie intere, non perché si professavano fascisti, ma perché avevano la colpa di professarsi anticomunisti.
Vabbè, questo è vabbè, io non voglio entrare nel merito storico, vorrevo tornare invece a questo che è contemporaneo. Devo anche chiudere, per cui ti leggo proprio un pezzo di questo, dell'articolo pubblicato sul Tempo, non so se l'hai letto, che fa questo riferimento: una disposizione di buon senso fin troppo generosa, visto che una corona non si è potuta deporre sulla bara di oltre 25.000 poveri italiani morti di coronavirus, senza poterne celebrare nemmeno il funerale. Omaggiare i monumenti della resistenza avendo impedito l'estremo saluto a un proprio caro è un'offesa al dolore di centinaia, di migliaia di italiani. Io chiuderei così, poi ognuno tragga naturalmente le sue conclusioni.
È una sospensione della democrazia, e questa prevaricazione con la imposizione di un pensiero ideologico che non è di tutti gli italiani, credo la dica lunga. Io il 25 aprile non festeggio nulla, ma auspicherò la liberazione dell'Italia da questo governo di giallorossi che sta mettendo in ginocchio l'economia italiana e il futuro dei nostri figli.
Va bene, Stefano, grazie per il tuo intervento. È stato con noi l'avvocato Stefano Santoro. Ovviamente chiunque volesse replicare può intervenire, sapete che noi leggiamo tutto da una parte e dall'altra, quindi questa c'è sempre la libertà. Grazie Stefano, ti auguro buona giornata.
Grazie
a presto, ciao.